come ricordi che affiorano un attimo o racconti che sentiamo per caso da bocche sconosciute, ci avvieremo per mano nelle grandi città italiane, Venezia, Firenze e Roma.
Come vento, attraverseremo queste isole emerse per scoprirne l'anima ribelle nascosta tra le vie, le stradine e le calle. Letture estratte dal sapiente lavoro letterario raccolto nella collana Finestre delle edizioni Voland.
Guida alle città ribelli. La Biblioteca Nazionale Centrale resterà per sempre uno dei simboli dei danni irreparabili inflitti al patrimonio culturale fiorentino dalla catastrofica alluvione del 4 novembre del 1966. Costruita in prossimità dell'Arno, la biblioteca fu investita in pieno dalle acque, che la inondarono fino a 6 metri d'altezza, sommergendo quasi 1 milione di libri nel seminterrato, al pian terreno e al piano rialzato dell'edificio. Circa 100.000 volumi appartenenti alle raccolte storiche e ai fondi più preziosi che erano conservati al suo interno subirono danni incalcolabili, parzialmente arginati dal tempestivo intervento dei cosiddetti angeli del fango, migliaia di volontari provenienti da tutto il mondo che lavoravano senza sosta, al freddo e in condizioni precarie, per salvare il salvabile, mettendo al sicuro i libri in attesa di un possibile restauro. Una parte consistente del patrimonio librario è andata perduta per sempre, ma molti fondi colpiti dall'alluvione sono stati recuperati grazie al lavoro del centro di restauro organizzato da Emanuele Casamassima, all'epoca direttore della biblioteca. Alcune scene del film La meglio gioventù di Marco Tullio Giordana raccontano fedelmente l'impegno profuso da volontari a favore della Biblioteca Nazionale, le lunghe catene umane per passarsi di mano in mano i libri e i codici estratti dal fango. Una targa collocata nel portico d'ingresso della biblioteca ricorda la loro generosa abnegazione, mentre nella memoria popolare è rimasta impressa la laconica frase di Casamassima che al Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat, venuto in visita sui luoghi del disastro, disse: «Presidente, ci lasci lavorare». I fiorentini se le ricordano ancora, i militari arrivati per liberare la città dalla morsa dell'alluvione. Erano sprovvisti di pale, non avevano camion ribaltabili né gruppi elettrogeni o altri mezzi per intervenire efficacemente in quell'inferno di fango, nafta e detriti. In molte occasioni furono gli stessi abitanti a dare da mangiare ai soldati, alla Casa del Popolo Buonarroti, a pochi isolati di distanza dalla biblioteca. Con le sue vecchie abitazioni a un passo dal fiume, Santa Croce fu una delle zone più colpite, e la rabbia dei residenti per l'inerzia delle istituzioni montò in fretta, manifestandosi con cori, fischi e urla all'indirizzo di politici che venivano a verificare i danni della piena. Solo pochi giorni dopo la tragica esondazione del fiume, a Firenze erano già nati ben 12 comitati di quartiere, squadre di giovani volontari che si adoperarono giorno e notte per aiutare la gente a ripulire case e negozi, a censire i danni, a occupare gli immobili sfitti, a rivendicare i propri diritti di fronte a uno Stato e a un'amministrazione cittadina colpevolmente assenti. Un'esperienza che per la prima volta vide lavorare fianco a fianco gruppi politicamente eterogenei, che ignorarono spesso anche le direttive dei rispettivi partiti. La piena del fiume che sommerse la città e innescò un processo di partecipazione democratica destinato a evolversi nel decennio successivo, fino a portare Firenze a dotarsi, come primo grande comune d'Italia, dei consigli di quartiere. I ragazzi del 66 cominciarono così a farsi portavoce delle rivendicazioni della gente, a occupare le case vuote e a compilare le domande per ottenere i sussidi statali. Nell'area popolare dell'isolotto, una delle meno colpite perché protetta da un argine che bloccò la piena del fiume, i lavoratori misero a disposizione camion e macchine per andare fuori città e cercare il pane e i medicinali e a riempire d'acqua le damigiane. La giunta comunale era rimasta in un primo momento come pietrificata dalla gravità della situazione e diffidava apertamente dell'iniziativa dei comitati. Di fronte ai feriti, alle persone rimaste intrappolate nelle case, ai malati che non potevano muoversi da abitazioni che rischiavano di crollare, le istituzioni furono completamente assenti. Ricorda Sandra Deroni, all'epoca una delle giovani anime del Comitato dei Residenti di Santa Croce. Alla Casa del Popolo di Piazza dei Ciompi fu aperto un ambulatorio medico nel quale alcune donne attrezzarono grosse tavolate per la distribuzione di viveri e bestiario, mentre gli studenti ripulivano le strade, inizialmente a mani nude. Soltanto quando Palazzo Vecchio capì quanto era importante l'attività dei comitati, smise di ostacolarli e mandò alcuni consiglieri della sinistra DC, del PSI e del PCI a lavorare al loro interno. I problemi maggiori nacquero però con lo Stato, che aveva non pochi timori per la convergenza tra cattolici e comunisti in una città e un territorio già considerati sospetti a causa della presenza di Don Lorenzo Milani ed Ernesto Balducci, dei preti operai e di alcune vivaci sezioni del PCI, che cominciavano a criticare con forza il partito dall'interno. E poiché Firenze era una città sospetta, certi fiorentini dovevano essere tenuti sotto controllo. Alcuni ragazzi del comitato del vecchio mercato, attivo nel centro storico, vennero a sapere, anni dopo, di essere stati schedati dalle autorità e che uno dei loro compagni era in realtà un maresciallo della squadra politica della questura. Proprio in quel comitato, ironia della sorte, si sarebbero formati personaggi come il filosofo del diritto Danilo Zolo, l'ex giudice della Corte di Cassazione Pierluigi Onorato e alcuni esponenti della futura classe dirigente fiorentina. La parabola dei comitati di quartiere dell'alluvione si chiuse prima dell'estate del 1967, ma per un'intera generazione di giovani che si era avvicinata alla politica nella maniera meno ideologica, affrontando concretamente i bisogni della gente, quello rimase un irripetibile momento di formazione. Nacque un modo nuovo di fare politica che a Firenze anticipò il 68 attraverso un intreccio raro di età, condizioni sociali, pensieri e culture diverse che impararono a convivere e a lavorare insieme. Spiega Moreno Biagioni, che nel 1966 fu uno dei tanti studenti con la pala. E gli stessi gruppi di base si sarebbero ritrovati proprio nel 68 nell'esperienza delle scuole popolari, dei doposcuola ispirati da Don Milani, nelle lotte operaie e nelle manifestazioni di piazza contro la guerra del Vietnam. Firenze, l'alluvione del 1966, quando dal fango nacquero i fiori. Biblioteca Nazionale Centrale, Piazza dei Cavalleggeri 1.
Rosa, ma che l'hai uso l'acquaio ieri sera? E sento un gran pisciolio d'acqua.
Angesina, vien via. E tu lo sai, la solita storia. La sorella Gisa di pian di sopra. E suo marito le andava in bagno. E lei la fa pisciare il figliolo dalla finestra. Su mi fiori, Angesina, va a dignar che cosa te si inaquilla e buriana.
Vabbè, andrò Rosa e andrò a vedere, ma... Oddio Rosa, che è successo? Quanta roba gialla e passaro, mammina, so stecchetti sull'armadio, in dove torna di casa? Oh. Nuoti sommerso in un mare di cacca, non sai se d'uomo oppure di vacca, non sai capire il che t'è successo, ti pare troppa per essere d'un cesso, e mentre cerchi di restare a galla, l'Arno trabocca laggiù dalla falla, scorre veloce per via Tornabuoni, al Davide lava fremente i coglioni. Sei trascinato per via Calzaioli e pensi che ieri dicevi a Figlioli: sarà ma domani maremma puttana, le pioggia c'è un callo che segna Buriana. Tutto ad un tratto sei nel battistero, ti par di sognare ma invece l'è vero, quel mondo dorato di Santi e Gesù lo tocchi con mano, l'è sceso qua giù. Ma sei vomitato e gettato in via Roma, e ridi, tu ridi pensando alla chioma che porger le schiava dovea la vittoria, e poi come Pisa l'ha presa in meloria, e via bordeggiando per mille stradine, in 4 e 48 sei già le cascine, là dove c'erano tanti finocchi, adesso ci cantano quattro ranocchi. Fermati palle, via, fermati adesso, lascia che l'acqua ti scorra un po' addosso, attaccata a un palo, su non fare il pazzo, se un tu c'hai il palo, attaccata il lilli, ma la corrente la ti porta via, in sulla piazza della Signoria, là dove Cosimo monta a cavallo, ai che tu t'attacchi ai lilli di Lallo. Tutte le statue che son sui piazzale berciano in coro: ma questo è triviale, lo dice Ercole e sotto Sciaccaco, che per quell'acqua oramai l'è briaco, grida Oloferne con la sua Giuditta, e la Medusa che l'è la più dritta, perché Perseo con ascia volata sui pelo dell'acqua la testa gli ha arsata. Mortificato per questa gran lagna, cerca il rifugio alla loggia di Orcagna, dove il romano fa becco il Sabino, gli soffia la moglie e lo lascia ricchino. Anche in Marzocco non sa più cosa fare, perché i leoni e un sanno nuotare, senza costume sta lì tutto nudo, speriamo che l'acqua non mi freghi lo scudo. Non hai più salvezza, non hai più speranza, ovunque c'è cacca in frenetica danza, e trascinato dall'onda feroce giungi stremato in Santa Croce. Dante di marmo, poeta divino, mira sdegnato l'immane casino. O fiorentini, mi avete esiliato, prendete la merda che Dio v'ha mandato.
Scendendo dal viale alberato che conduce alla piazza centrale della città universitaria della Sapienza, scorgerete la grande fontana che circonda il basamento della statua della Minerva. Gli studenti dicono che se la fissi negli occhi non ti lauri. In una giornata d'autunno del 2008, migliaia si ritrovarono qui davanti per guardarla in faccia. Sapientemente dichiaravano guerra alla crisi. Era il movimento studentesco dell'Onda, che rappresentò la prima protesta contro l'ennesimo governo di destra del ventennio berlusconiano e che esplose mentre Obama si affermava come presidente degli Stati Uniti e la crisi dei mutui, dei subprime, contagiava il mondo dei mercati, prosciugando le casse pubbliche di vari paesi. Gli studenti invasero prima gli atenei e le scuole, poi le piazze con decine di manifestazioni oceaniche, selvagge e impossibili da mantenere dentro percorsi stabiliti. Bloccarono i centri urbani, a Roma la stazione Termini, per esempio, al ritmo di uno slogan che sarebbe stato ripreso qualche anno dopo più tardi dai movimenti Occupy e dagli indignados spagnoli: noi la crisi non la paghiamo. Se ci bloccano il futuro, noi blocchiamo la città, dicevano le centinaia di migliaia di persone che per due mesi spiazzarono l'opinione pubblica e i partiti da anni ipnotizzati da populismo televisivo del Cavaliere. L'Onda è un movimento solido, cementato negli obiettivi e nella tenuta da numerose assemblee nazionali. Per una di queste assemblee, tenutesi al Rettorato della Sapienza, alle spalle della Minerva, si preparò in moltissime copie l'instant book L'esercito del surf. Nel 2010, quando la riforma della destra, che di fatto smantella la formazione e la ricerca pubblica, viene discussa e votata dal Parlamento, ripartono con ancora più forza le manifestazioni studentesche. In queste giornate fanno la loro comparsa i book block, imponendosi nelle strade e nei cortei con una funzione nuova e necessaria, nata dall'immaginario collettivo dell'onda. Da allora, per difendersi dalle cariche della polizia e violare i divieti di manifestare davanti ai palazzi del potere, si scenderà in strada con dei giganti scudi di gomma piuma, i book block, appunto, che in pratica evocano le copertine dei libri. Ognuno sceglie di difendersi dietro il suo titolo preferito. Nelle piazze compaiono Petronio e il Vuming, Boccaccio e Deleuze, Spinoza e Morante, Miller e Machiavelli, Lonzi e Melville, la Costituzione italiana e il Capitale di Marx, Evangelisti e Negri, Orwell, Platone, Harvey e Dante, Bradbury e Klein, Cervantes e Gramsci, Primo Levi e Shakespeare. I libri si contrappongono alla violenza del governo e della polizia, proteggono i corpi di chi non vuole rinunciare al proprio futuro, di chi pensa che il sapere sia sempre un'esperienza di libertà, spiega Francesco Raparelli, un ricercatore precario e attivista. Attraverso i libri scudo, gli studenti italiani conquistano la scena pubblica e un consenso senza precedenti. Ma se per le tute bianche l'uso degli scudi era un fattore di identità, per gli studenti la cosa è diversa. Le pratiche di conflitto sono molteplici, si occupano i tetti e le stazioni, le facoltà e le strade, poi si usano gli studi e quando è necessario si difende dalla polizia. I book block valicano rapidamente i confini nazionali, la protesta italiana lavora molto sul piano della comunicazione e della diffusione. Non considera solo essere conosciuta, predispone anche gli strumenti perché le sue pratiche possano essere condivise altrove. In rete si fa girare il tutorial End Book Block, che insegna a costruire i libri scudo. Si lanciano anche concorsi per scegliere i nuovi testi da trasformare in protezione. Questa pratica è di fatto molto efficace anche dal punto di vista dell'autodifesa, permettendo ai ragazzi di riunirsi in una sorta di testuggine, compare un po' dovunque, in Inghilterra, Spagna, Portogallo, Austria, Bulgaria, Francia, Brasile e nei movimenti occupai nordamericani. A Londra si scorge un Robocop manganellare gli spettri di Marx di Derrida. La metafora dei libri come armi si concretizza con una molteplice di riferimenti e una densità di significati che a nostra memoria non hanno precedenti, hanno detto i Vuming. I libri non erano solo sulle barricate, erano essi stessi le barricate, scrive il Guardian commentando la comparsa dei book block in Gran Bretagna. Uno di questi scudi nel 2014 verrà esposto al Victoria and Albert Museum di Londra come prestito gratuito in una mostra dedicata agli oggetti che hanno fatto la storia della rivolta. Roma, dall'onda ai book block, la Minerva della Sapienza.
Di quest'onda sballottato da sponda a sponda, inseguendo un'altra volta la grande onda che ritorna. Luce rossa, squalo in vista, nella mischia sono surfista, pista fuori dai coglioni, sulla tavola da leoni, tra campioni e campionatori, buonanotte ai suonatori, iri iri ari oh, dentro all'acqua segue il flow.
Mai quest'onda mai mi affonderà, gli squali non mi avranno mai, quest'onda mai mi affonderà, shalala.
Poi non tira, resteremo
saremo alla deriva tra le onde di questa vita, nelle righe di questa rima, diversi destini, partenze, arrivi. Dov'è che vai? Cosa farai? Ti reggerai o scivolerai? Sai che qui non c'è più tempo perché il sole sta scendendo. Sulla tavola è estate inverno, questa muta che fa da guanto, aspettando un'onda lunga, passa la cera un'altra volta, poi col vento nelle mani, qui il futuro è già domani.
Mai quest'onda mai mi affonderà, gli squali non mi avranno mai, quest'onda mai mi affonderà, sha la 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 la, sha la la.
Noi siamo i giovani, giovani più giovani. Siamo l'esercito, l'esercito del surf. Noi siamo i giovani, giovani più giovani. Siamo l'esercito, l'esercito del surf. Noi siamo i giovani, giovani più giovani, siamo l'esercito, l'esercito del surf.
La tipografia Due Galli non esiste più, ma possiamo collocarla nella principale arteria commerciale della città, che si articola in diverse strade dette mercerie, marziarie in dialetto, che collegano Piazza San Marco a Campo San Bortolomeo, attraverso un intricato sistema di vivaci calle e campielli, in cui è davvero difficile non perdersi. Proviamo a distogliere lo sguardo dalle vetrine delle grandi firme o delle cianfrusaglie vendute come souvenir. Cerchiamo di dribblare i gruppi turistici che ascoltano da cuffie e auricolari le loro guide e seguono in buon ordine i piccoli ombrellini colorati dei loro capofila. Se ci riusciamo, lasciamoci sorprendere dagli scorci nascosti, dalle vecchie insegne, dai nomi delle vie. Frezzeria, dove un tempo si fabbricavano frecce. Calle dei specchieri, dei fabbri, dei fuseri, fabbricatori di fusi per la lavorazione delle stoffe, delle locande. Immaginiamoci come doveva essere quest'area quando brulicava di osterie di furatole, bettole in cui si vendeva oltre al vino anche il pesce fritto, di barbieri e case da gioco, di prostitute e commerci più o meno leciti, di botteghe e negozi dove si potevano acquistare, si diceva nel Settecento, tutte le cose che nel mondo si desideravano, che facevano delle marzarie il cuore pulsante della città. Si stabilisce qui nei primi anni del Seicento il libraio Roberto Meglietti per stampare e far circolare alcuni dei libri messi all'indice dalla Chiesa, che poi rivende in un fiorente mercato clandestino tra Venezia e le altre grandi città europee. La sua attività e i suoi movimenti finiscono più volte sotto inchiesta e i volumi sequestrati dal Santo Uffizio. È instancabile Meglietti, si sposta velocemente tra tipografi e osterie, incontra intellettuali e viaggiatori nordeuropei alla ricerca di opuscoli considerati eretici e traduzioni non ufficiali della Bibbia, e per questo si reca spesso a Francoforte. Per diffondere i titoli proibiti ricorre a qualche astuto espediente. Sostituisce il frontespizio originale con un altro, più innocuo. Cambia il nome dell'autore o retrodata la stampa per far credere che la pubblicazione sia stata realizzata in tempi non sospetti. Quindi esclusa dal divieto della Chiesa. Nel frattempo però i controlli si fanno sempre più attenti e minuziosi. È il periodo della Controriforma, dei roghi e dei processi sommari. Succede così che un carico di libri che, assieme ad altri tipografi veneziani, tenta di far arrivare dalla Germania, viene intercettato e sequestrato. I responsabili, Miglietti in testa, posti in stato di fermo e multati. Qualche anno dopo, accadde di nuovo. L'intera tiratura di alcune opere antipapali, che sta distribuendo in città, è ritirata dal mercato. Non è l'unico a occuparsi di questa complessa attività, fatta di sotterfugi, di stampe rischiose, di audaci spostamenti e cauti contatti. A Venezia, da sempre avversaria di Roma, le persone come lui godono di potenti protezioni. Le stesse strade che si snodano tra la merceria di San Zulian, quella dell'orologio, di San Salvador o del Capitello, sembrano consentire agevolare fughe e nascondigli. Tra sottoporteghi e vicoli senza uscita, tra lunghe salizzate e rapidi incroci, rendendo al contempo più difficile il lavoro delle spie papaline. Venezia. I libri proibiti. Marzaria San Salvador, sestiere di San Marco.
Fire's getting slower.